Bene, quindi bentrovati, questo è il progetto che abbiamo visto in fiera e abbiamo presentato in fiera BuildGuard 2.0, quindi un progetto open source perché diciamo, tutte le specifiche, le informazioni per costruire questo dispositivo sono rese aperte e quindi praticamente l'idea di realizzare, mettere in condizioni chiunque di poter realizzare questa casetta che può essere o un nido o una mangiatoia e diciamo, con lo stesso software che abbiamo predisposto. E questo per raggiungere poi un obiettivo un po' più ampio che è costruire una mappa con tutte quante le installazioni che sono state realizzate e su cui, diciamo, è possibile andare a visualizzare quello che è il contenuto, quelle che sono le foto che sono state scattate da ciascuna casetta. Da dove è cominciato tutto quanto, Mauro? Io penso che qui puoi dare anche tu un po' il contributo, diciamo, da dove siamo partiti per questa cosa, no? È stata un po' un'idea comune a seguito
Del lavoro.
sì, di un'attività, di una proposta didattica che abbiamo fatto presso un istituto comprensivo di Acilia e l'obiettivo appunto era quello di fare un corso di coding, quindi un corso STEM, con un dispositivo che si chiama MicroBit della BBC e questo dispositivo praticamente consente ai ragazzi insomma di essere inseriti, introdotti. Allora, quindi Mauro, non so se volevi dare qualche informazione in più insomma su questo corso che è stato fatto, no? Ai ragazzi di che classi erano?
Prima media abbiamo fatto la parte STEM per la programmazione su MicroBit e gli abbiamo fatto vedere i vari pezzi che componevano il progetto, compreso il Sona, fatto vedere il Raspberry, utilizzando anche il manuale che è stato dato in fiera a Mecair, il manuale 4 del Raspberry, e abbiamo fatto tutta la parte di codifica con il tool visuale. E alla fine gli abbiamo presentato il progetto della casetta, l'abbiamo riassemblato come l'abbiamo assemblato in fiera e la cosa che mi ha colpito tantissimo è che i bambini della prima media erano molto interessati a questa cosa, alla progettazione, a mettere insieme i pezzi, come funzionano, perché bisogna collegarli, come si collegano, come si progettano, e nello stesso tempo siamo riusciti anche a fargli fare dei piccoli lavori con la stampante, che erano molto interessati a vedere un po' poi stampato. La parte di programmazione sul Raspberry vero e proprio non l'abbiamo fatta con la scuola, ma l'abbiamo fatta per la fiera, perché i bambini ancora non hanno la capacità di apprendere anche la programmazione a basso livello con Python o altro. Tutta la parte di programmazione ortografico, sia quello di MicroBit sia quello di Tinkercad. Di questa parte qua abbiamo utilizzato Raspberry Pi P0, Pi 0, e gliel'abbiamo fatto vedere come è fatto, come si collegano i vari pin, e la cosa più difficile per i bambini era capire che cos'era un pin, perché nel senso loro, per loro il computer è già tutto un pezzo di ferro, lo aprono e lo accendono, ma vedere che c'era la possibilità di collegare ogni singolo pin a un'uscita era una cosa strabiliante, cosa che anche per noi è molto pratico, perché noi prendiamo un Raspberry, facciamo tutti i collegamenti, possiamo mettere il sensore di luce, il sensore di suono e riusciamo a fare qualsiasi controllo. Nel nostro caso, con la casetta abbiamo il sonar per fare il controllo quando si avvicina qualcuno, nel nostro caso gli uccellini che vanno a mangiare. L'evoluzione del progetto insieme a voi partecipanti sarà quella di mettere anche altri sensori. Come dicevamo anche in fiera, forse avevamo già parlato, c'era quello con sensore a infrarossi, e riuscire a catturare più possibili immagini di uccelli.
Bene,
La parola a te, Ivo. Vai.
sì, intanto si sono aggiunti, vedo Simone
Simone.
e Adam.
Ok, ciao Simone.
Ciao, ben arrivati. E abbiamo appena cominciato, insomma, introducendo un po' quello che è stato il momento scatenante, insomma, l'idea ordinaria di questo progetto. E, quando è nata, quindi con questo corso STEM che abbiamo realizzato, è tuttora in corso, è finita una prima edizione, ce ne sarà una seconda.
Se avete domande, intanto potete anche scriverle poi in chat e magari le raccogliamo per la fine per rispondere alle vostre domande. Nella presentazione, alla fine, ci sono anche i pezzi che abbiamo utilizzato e anche i costi di ogni singolo prodotto. E tutta la parte software è stata sviluppata soprattutto da Ivo ed è stato fatto un repository su GitHub e da lì, cioè, speriamo che con il vostro aiuto possiamo
Esatto.
anche migliorare altre cose.
Quindi adesso vi introduciamo un pochino a quello che è il
Vai.
tema, diciamo, di questo incontro, che è quello di provare insieme a tutti quelli che vogliono, insomma, che hanno mostrato interesse in fiera, a realizzare un progetto comunitario. Le tematiche quindi quali sono? Parte quindi proprio quello, il tema centrale è quello naturalistico, chiaramente, di riuscire a catturare poi queste fotografie di uccellini che vanno ad abitare le casette, mangiatoie o nidi e poterle poi catalogare, perché quindi effettivamente c'è un discorso forse che rende questo progetto diverso da altri dispositivi che esistono anche in commercio su questa cosa, cosa che noi rientra tra le nostre prerogative, quello di fare commercio, però gli altri dispositivi consentono per esempio di avere sul proprio telefonino queste fotografie, però non di poi di condividerle automaticamente su una mappa. E questa è stata un po' l'idea della mappatura, della condivisione. E poi c'è l'aspetto tecnologico che abbiamo appunto detto nato da questa idea di collaborazione con la scuola, con le scuole, e speriamo infatti che questo progetto poi possa essere preso magari come interesse anche in altre occasioni e la community, ovvero, cioè, ci piacerebbe che intorno a questo progetto nascesse un po' un punto di interesse con il quale poter sviluppare assieme le evoluzioni. Quindi adesso c'è il BitGuard 2.0 che ha, diciamo, è un embrione, no, di questa idea, comunque funzionante, che si può mettere insieme, chiunque, diciamo, può cercare di mettere insieme. Adesso andremo a spiegarvelo. E poi l'idea sarebbe quella di farlo evolvere e farlo diventare qualcosa di più, anche di più flessibile e di più diffuso. Ok, quindi la Maker Faire è stato un po' il punto di partenza di tutto. Quindi 25, 26, 27 ottobre abbiamo inaugurato il primo prototipo di una mangiatoia che è venuta, appunto, voi che siete venuti vi ricorderete, e abbiamo raccolto circa 200 foto di voi inventori che avete vestito i panni dell'uccellino, e abbiamo anche distribuito 800 cartoline del nostro progetto come gadget, altri gadget come il portachiavi e la nostra brochure, e raccolto, appunto, 150 indirizzi email circa, che sono gli indirizzi che abbiamo configurato nella mailing list Beer Garden a cui siete iscritti. Quindi cosa vorremmo fare? Vorremmo organizzare, diciamo, degli aspetti tematici, perché ciascuna persona che è venuta al desk quando eravamo in fiera si è interessata e si è appassionata di un argomento diverso. Allora, ci sono persone, ricordo perfettamente, che mi hanno detto che costruiscono anche loro con il legno le casette e le mangiatoie, e quindi ci hanno detto che sarebbero state interessate delle collaborazioni. Altre persone che invece non avevano interesse per gli uccellini, però vedevano questa cosa utile declinandola, per esempio qualcuno ci ha detto con le api oppure con altri animali che magari loro vorrebbero vedere passare e catturare con le fotografie e così via. Altri ancora interessati all'aspetto tecnologico, sia per la parte didattica che, diciamo, in realtà, diciamo, per la parte fotografica in sé, perché poi questo Raspberry, come avete avuto modo di vedere, ha una buona resa a livello fotografico, e questo distingue anche, tra le altre cose, esattamente come fa il discorso della mappatura, distingue un po' il progetto da altri che hanno delle telecamere un pochino più semplici. Effettivamente potrebbe essere anche questo considerato un buon punto di partenza. Quindi qui l'idea quindi è avere un gruppo magari di studio, di interesse per quanto riguarda il Beer Garden in genere, per approfondire tutti gli aspetti naturalistici, e ci sono diverse persone, anche qualcuno, diciamo, socio Libu, che si è avvicinato, ci ha chiesto informazioni, quindi sicuramente condivideremo anche questa presentazione con loro in maniera più ufficiale. Ci fa piacere e ci servono questi consigli, che altrimenti mettere la casetta o la mangiatoia in un posto sbagliato non aiuterebbe. Un altro potrebbe essere un gruppo che si occupa della mappatura, cioè una volta che abbiamo raccolto tutte le fotografie, allora che interesse può avere il fatto di sapere che certe specie sono andate in una zona di Roma piuttosto che in un'altra zona d'Italia, o così via, in montagna, al mare, eccetera. Quindi anche qui diciamo c'è un aspetto naturalistico, poi c'è quello tecnologico che riguarda dispositivi hardware e software, e c'è la community in sé, insomma, che poi il nostro scopo è quello di armonizzare i contributi di tutti e fare in modo che diciamo che possano poi concretizzarsi in modifiche e migliorie al progetto stesso. Abbiamo portato in fiera una casetta della Lipu, una mangiatoia. Questo è un altro esempio di mangiatoia, o ce ne sono altre. Vi invitiamo a visitare il sito della Lipu e a cercare questa guida, la piccola guida al Beer Garden, perché è praticamente un manuale in PDF disponibile gratuitamente e indica per esempio anche le piante giuste da inserire nel contesto in cui si trova questa chiesetta. Creare delle piccole fonti d'acqua, per esempio, è un altro elemento importante perché magari gli uccellini poi si vanno anche a bagnare, non soltanto a bere. E per noi questa è diciamo una guida utile per creare un piccolo angolo di biodiversità, per esempio nelle scuole, no? Nei cortili delle scuole dove vogliamo fare questa proposta. Cioè, anche lì, nell'Istituto Leonori, al termine dell'attività progettuale con i ragazzi, verrà installata un nido e una mangiatoia all'interno di un piccolo beer garden, e quindi effettivamente diciamo dovremo curare anche tutto l'aspetto naturalistico con loro, con i ragazzi stessi, e l'unione delle due cose sicuramente cioè, ci fa piacere parlare di tecnologia non fine a se stessa. Quindi cosa abbiamo realizzato presso il Linux Stand della Maker Faire? Lo abbiamo chiamato Linux Stand perché noi siamo parte dell'Italia Linux Society e quindi siamo favorevoli al software open source e alla diffusione di Linux. E su questo quindi abbiamo avuto un loro aiuto in termini così di gadget, di volantini, eccetera, per far conoscere questo sistema che è proprio il cuore del dispositivo Raspberry. Eccolo qui, questa è la foto che abbiamo scattato allo stand in fiera. In questa foto praticamente voi vedete i dispositivi che sono stati inseriti, diciamo così, in maniera non fissa, diciamo non definitiva, per mostrarne il funzionamento. E questa è stata la prima vera installazione di questo progetto. Allora, che cosa occorre per realizzare il progetto in casa propria, ok? Dico in casa propria, insomma, presso altri, per fare una propria installazione. Da un punto di vista hardware occorre quindi il nido o la mangiatoia, o entrambe se si vogliono. Poi occorre un dispositivo che si chiama Microbit versione 2 della BBC, un Raspberry Pi 0 2 watt con la PI Camera modulo 3 e una scheda SSD, quindi di memoria da 16 GB, e alcuni cavi USB che poi vedremo. Questo in realtà i gigabyte possono essere anche di più, questo dipende un po', diciamo, questo è il requisito forse minimo, direi, ma già abbastanza sufficiente se si dispone di una connessione Wi-Fi. Altrimenti si andranno a salvare le foto all'interno della memoria. In quel caso, appunto, se non c'è Wi-Fi, potrebbe essere anche utile avere qualche gigabyte in più. E da un punto di vista software, sono 4-5 componenti: una parte che riguarda il microbit, un'altra parte che riguarda il codice in Python. L'abbiamo fatto, diciamo, con un linguaggio abbastanza facile anche per chi comincia con la programmazione, sia per i Raspberry che per l'invio dei dati. E poi è il linguaggio che si interfaccia in maniera più semplice con queste telecamere della Raspberry. Poi un sito web per la ricezione delle immagini, e anche qui siamo andati un po' sulla tecnologia che è abbastanza diffusa per i blog, quella del WordPress, e un codice HTML appunto per la creazione della mappa, quindi una personalizzazione direi. Quali sono le configurazioni? Allora bisogna mimetizzare il dispositivo all'interno della casetta, fare una serie di configurazioni dentro il sistema Raspbian OS si chiama, ma in realtà poi
Linux.
È ribattezzato con quel nome, ma è diciamo una versione di Linux Debian. Poi fare le prime configurazioni dei wifi, dell'utenza e di alcune password, e un test della fotocamera e seguire lo schema di collegamento dei cavi. Per quanto riguarda l'energia elettrica, possibile utilizzare anche il power bank. Questo andrà un po' verificato sul campo che durata ha, e a sua volta se è collegato a un pannello solare o no, e altrimenti ci deve essere un cavo USB con il trasformatore che diciamo porta la corrente a un dispositivo che è quello del Raspberry. Quindi vediamo come funziona e come sono collegati e i flussi di comunicazione tra i vari dispositivi. Quindi il microbit che cosa fa? Al microbit è stato collegato un sensore sonar, quindi ultrasuoni, che rivela la presenza dell'ostacolo. Se è inferiore ad un valore prestabilito, che potrebbe essere quello diciamo con cui noi capiamo che l'uccellino sta esattamente atterrando per andare a mangiare o per entrare nel nido, allora deve scattare una fotografia e in quel momento vengono rilevati dei dati: temperatura, luminosità, rumorosità, e vengono trasmessi con un protocollo seriale sulla porta USB a cui è collegato il Raspberry. Quindi il microbit e il Raspberry sono due dispositivi collegati tra loro. Il Raspberry legge i dati provenienti quindi dal microbit sulla porta seriale e al momento in cui identifica che c'è una presenza, quindi che il sonar ha identificato l'arrivo di un uccellino o di qualsiasi altro animaletto, allora scatta la foto e la salva in una cartella. Poi c'è un altro meccanismo che periodicamente, diciamo, questo è uno script edulato, che periodicamente, se c'è la rete wifi disponibile, prende le foto che sono state inserite in questa cartella e le invia su un server web su internet. Questa è la, diciamo, rappresentazione logica dei due dispositivi che stanno dentro la casetta. Però poi c'è anche una parte all'interno del server web su internet, quindi riceve questa foto o il video, abbiamo detto, diciamo, in una possibile evoluzione, che è identificata attraverso il numero seriale del Raspberry. Quindi noi sappiamo tramite il numero seriale del Raspberry che quella foto proviene da quel dispositivo installato in quella certa zona. Costruisce una pagina in cui vengono inserite alcune informazioni, per il momento soltanto, diciamo, il fatto che è stata scattata questa fotografia da quel determinato dispositivo, e poi crea una mappa, cioè fa in modo che questa foto vada a finire all'interno della mappa, nella posizione in cui quella casetta si trova. Quindi cos'è importante? Che a monte, una prima volta, sia realizzato insieme, diciamo, insieme a noi un'anagrafe. Quindi bisogna che ciascuna installazione fornisca il proprio identificativo della CPU ID del Raspberry e noi creiamo un utente e una password per il sito WordPress su cui quindi il dispositivo potrà spedire le immagini, le fotografie e associare quindi correttamente la casetta alla posizione della mappa. Qui vedete questo numero così grande al centro è la nomenclatura che attualmente ha il file che viene spedito. Quindi la prima parte, questa prima del punto, è il numero seriale del Raspberry. Poi c'è una data, questa è la data della fiera, 2024 10:25, 1 ora 11:29,01 secondi, e poi ci sono i dati dei sensori. Quindi praticamente noi abbiamo fatto in modo che queste informazioni viaggino nel nome file, così che poi dall'altra parte possano essere acquisite leggendo questi valori. Approfondiamo un attimo qualche dettaglio in più. Poi c'è qualche difficoltà sul livello di approfondimento tecnico, ditemelo, perché magari io tendo a declinare un po' la mia presentazione sul livello tecnico, però penso che sia anche importante un po' capire adesso quali sono i componenti in gioco. Fermatemi se c'è qualche dubbio da questo punto di vista. Ora, in questa slide voi vedete i due dispositivi, il Raspberry e il microbit, e poi il sensore sonar con i collegamenti che vengono fatti al microbit. Come vi abbiamo detto in fiera, effettivamente, diciamo, la componente microbit con il sonar è un elemento che si potrebbe anche evitare, cioè il sonar potrebbe essere collegato direttamente al Raspberry. Noi l'abbiamo introdotto perché da un punto di vista didattico tutto il corso STEM è stato fatto con il microbit, quindi aveva senso parlare di qualcosa che poi i ragazzi avevano utilizzato durante tutte le lezioni, e poi il Raspberry loro lo vedono, diciamo, un po' marginalmente come un dispositivo che scatta la foto e la manda su internet, quindi non c'è corso che è stato fatto per i Raspberry all'interno di questo percorso didattico. Quindi era essenziale la presenza del Microbit e abbiamo creato questo connubio. È anche vero che il Microbit ha quei sensori che ci tornano utili, che altrimenti avremmo dovuto aggiungere appositamente a Raspberry, quindi ha anche una sua utilità da questo punto di vista. Ok, il Raspberry, diciamo, come si utilizza? È dotato quindi della scheda di memoria sulla quale va scaricata l'immagine del sistema operativo Raspberry Pi OS, e per farlo esiste un software che si scarica direttamente dal sito Raspberry, che si chiama Pi Imager, e che consente di fare anche la prima configurazione. Questo è il punto 1, quindi si crea anche un'utenza e si dà la password del proprio Wi-Fi. Da quel momento il proprio Raspberry è in grado di collegarsi a internet. Quindi questa scheda, che è stata configurata da PC, poi si inserisce direttamente nel Raspberry
Si accende,
e si
giustamente.
accende. A quel punto ci sono delle operazioni che vanno fatte, quindi eseguire il login con username e password, eseguire un aggiornamento con questi comandi che vedete qui. Ora, qui sono condensate, ma in realtà poi abbiamo già predisposto una prima versione della documentazione di dettaglio sul sito GitHub del progetto, cioè sul repository da cui potete scaricare tutto il software, e lì ci saranno delle informazioni in più. Infatti, a un certo punto è necessario scaricare dal repository il software, fare un paio di configurazioni sugli script che riguardano appunto i dati di personalizzazione della propria installazione. Ovviamente noi su questo non è che vi lasciamo soli, nel senso, cioè, per chi fosse interessato, a noi ci piacerebbe proprio, magari anche incontrarci di persona ed aiutarvi a completare magari le fasi che non siete riusciti a portare avanti autonomamente. Quindi su questo poi magari, anche nella mailing list manderemo delle informazioni per un possibile incontro, diciamo, o altri appuntamenti online. Poi vediamo anche quali sono le preferenze. Ora, la fotocamera utilizza un sensore Sony da circa 12 megapixel ed è dotata di autofocus. Ne esistono però diversi tipi di fotocamera. Esiste la versione normale, che ha un angolo fotografia di 66 gradi, e c'è anche l'opzione wide di 102 gradi, quindi consente di allargare di più quadratura. E poi per entrambe le versioni esiste anche la versione no infrared, ovvero che non ha il filtro infrarossi, quindi è adatta a fare le foto in notturna. Quindi qua in questa slide abbiamo condensato un po' di informazioni sulle caratteristiche di queste camere e sul software. Quindi Python, qui facciamo vedere praticamente i comandi principali che stanno alla base dell'esecuzione dello scatto e del caricamento della libreria. Quale utilizziamo noi di camera? Quindi qua dipende un pochettino da quale installazione di Beer Garden vogliamo fare. Quindi giorno, per esempio, se utilizziamo fotocamera normal, potremmo installarla presso una mangiatoia che fa foto di giorno, quindi c'è luce naturale e va benissimo. Una wide, per esempio, potrebbe essere invece più utile se non stiamo inquadrando proprio l'uccellino vicino alla mangiatoia, ma inquadriamo una zona un po' più ampia, anche panoramica. A quel punto, se ci fossero altri animali, il sensore è configurato diversamente, potrebbe essere utile una wide. Stessa cosa, una wide di tipo no infrared, se vogliamo fare le foto di notte. Una no infrared sarà necessaria all'interno del nido chiuso, e lì occorrerà anche avere un LED a infrarossi che dà appunto un minimo di visibilità per lo scatto della foto, ma soltanto per il momento necessario allo scatto della foto, quindi non rappresenta, diciamo, una luce continua, un rosso molto caldo. Ok, la mappatura, quindi abbiamo detto, all'interno del nostro sito ospitiamo una pagina dedicata al progetto. Non so se alcuni di voi hanno già curiosato sul sito, nella mappa di Beer Garden. Per ora abbiamo, diciamo, soltanto un'installazione fatta in fiera, e dei segnaposto indicano la posizione dichiarata dalla casetta. Come funziona? Quindi c'è una pagina, questa è la mappa, diciamo, con la posizione della Maker Faire. Qui abbiamo idealmente già inserito l'istituto di Acilia, e queste sono le foto raccolte durante la Maker Faire. Quindi vedete, ci sono i dati, data ora, poi il livello dell'audio, che range tra 0 e 255, fa capire, diciamo, l'intensità del rumore, la temperatura in gradi, la luce, per il sensore di luminosità e la distanza dal sonar che è stata intercettata, quindi quanto questo uccellino si è avvicinato al sonar in centimetri e poi la foto stessa. Ora qui vi forniamo qualche riferimento in più anche a livello economico, perché ce l'avete chiesto in tanti, diciamo quanto può costare fare questa cosa. Allora, noi abbiamo estratto dei
Dei
valori
valori di
medi,
mercato.
insomma, di mercato, quindi non, magari si può trovare qualcosa di più. Amazon, per esempio, è più
Anche
caro su questi dispositivi, e invece su altri siti specializzati come questo melopero.com si trovano dei prezzi migliori. Il microbit, e potete studiare come funziona il microbit dal sito ufficiale microbit.org, sta intorno ai 20 euro il dispositivo in sé. Come programmarlo? Poi vi faccio vedere, diciamo, una schermata del sistema di programmazione che è possibile raggiungere da questo sito. E poi il sensore sonar e il cavo USB, abbiamo detto, ma questi costano in realtà poco, anche se ne comprano in quantità maggiori, però 5 euro sono sicuramente sufficienti. E invece il Raspberry e la telecamera sono i moduli che costano un po' di più, quindi circa una trentina di euro per Raspberry, una trentina di euro per la telecamera. Poi ce ne sono diverse versioni, c'è per esempio la versione che ha anche il trasformatore, il manuale o altro, insomma.
il kit
Esatto,
completo con la
troverete,
telecamera.
sì, troverete dei kit più o meno completi. Qui invece il progetto, questo è il link per andare al codice sorgente dove abbiamo inserito tutte le script che abbiamo realizzato e poi la mappa del Beer Garden. Sul sito Lipu, anche con donazioni tra i 20, 25, 30 o 40 euro a seconda della tipologia, potete, se volete, acquistare da loro una casetta o una mangiatoia. Il sito, allora, volevo mostrarvi, ecco la schermata del sito MakeCode del Microbit. In pratica, qual è stata l'utilità, no, da un punto di vista didattico, di poter utilizzare il Microbit? È stato anche quello di, come vedete, fare una programmazione però con elementi a blocchi. Quindi qui, anche se non si conoscono i linguaggi di programmazione, si può capire come funzionano i meccanismi, ovvero il Sonar, che è una libreria appunto che è stata importata, il Sonar è collegato al Microbit da alcuni fili. E allora, se rileva una distanza minore di 12 centimetri, ovvero se ha un ostacolo prima di 12 centimetri, vuol dire che è arrivato qualcosa vicino alla mangiatoia, nel nostro caso, imposta un pin 0, l'abbiamo chiamato, a 1. Quindi questo fa capire che è il momento in cui dobbiamo dare l'informazione per scattare la fotografia. Si vanno a raccogliere i dati sull'intensità della luce, sulla temperatura e sul livello sonoro, che sono tutte informazioni che sono già presenti dentro al microbit come sensori, e si scrivono sulla porta seriale, dopodiché si mette una piccola pausa e praticamente questo è il codice semplificato al massimo, con cui abbiamo spiegato ai ragazzi e ragazze della classe, diciamo, come questi sensori funzionano, che cosa viene raccolto. È possibile anche mandare questo codice in simulazione, cioè lo vedete qui a sinistra, avere delle informazioni su come sta funzionando il codice senza che ce l'ho effettivamente a disposizione. In più, tutto questo può essere tradotto in codice Python, semplicemente andando a cliccare qui sopra, come ho fatto io adesso, e quindi otteniamo il codice vero e proprio. Ok? Però la cosa ancora più interessante è che, una volta che è stato programmato, quindi testato all'interno di questo simulatore, basta andare a collegare con la porta USB al computer il microbit e si fa scarica, diciamo, da questo pulsante e il codice praticamente viene inserito nel dispositivo. Da quel momento in poi il dispositivo, ogni volta che viene acceso, esegue queste istruzioni. Io poi magari vi chiedo due cose, insomma, per capire se siete più orientati all'aspetto naturalistico, a quello didattico, tecnologico o altro. Però, insomma, questo credo che sia anche comprensibile a chi non mastica, diciamo, troppo la programmazione. Interrompo e vi faccio invece vedere un altro repository, che è quello appunto del GitHub, dove abbiamo detto che si trova il codice del progetto, poi lo trovate dentro le slide. Ecco, queste qui, Questi sono i file utilizzati dal progetto. Alcuni li abbiamo figati fino a poco tempo fa, perché abbiamo fatto degli aggiustamenti. In seguito trovate una breve descrizione dei comandi, insomma, e delle attività da fare per la prima installazione. File.py sono Python e .sh che utilizziamo sono shell, quindi sono script di sistema operativo. Quindi diciamo che alla fine, con una spesa che si aggira intorno ai 100 euro, no? È sicuramente possibile avere tutti i componenti per realizzare il progetto. Ci auguriamo di avervi fornito tutte le indicazioni o quantomeno entrato un po' più nel dettaglio di quanto potevamo fare in fiera. Era questo il nostro scopo. Poi mi rendo conto che questa videoconferenza è pochi rispetto a quelli che inizialmente hanno mostrato interesse, quindi proveremo
Organizzarne
a diffondere informazioni sul sito e sulla mailing list. Facciamo in modo magari di vedere un'altra volta la conferenza, visto che diciamo siamo un po' di meno di quello che ci aspettavamo. E qui c'è il link al nostro sito webradiofaro.it, il sito dell'associazione Faro d'Argento. Questa è stata l'immagine che abbiamo messo come sponsorizzazione della nostra partecipazione alla Maker Faire. Questo è il sito dell'associazione, però che cosa ha di particolare adesso nelle notizie, nella sezione notizie? Ecco, vedete che noi abbiamo una bacheca virtuale che contiene le notizie di ogni giorno, con la data, quindi. Recentemente, quindi proprio oggi, è apparsa questa notizia. Come vedete c'è un autore e poi c'è, diciamo, una categoria e un tag, che poi vi spiego cosa si riferiscono. E c'è la foto scattata, diciamo, col nostro uccellino simulato dalla muletta. E questa foto è stata realizzata prima di iniziare la videoconferenza con il prototipo di casetta che abbiamo qui. Vorrei mostrarvi lo stesso funzionamento. Intanto vi invito ad aprire il vostro browser internet su webradiofaro.it, così potrete vedere in diretta quando arriva la foto che scatteremo adesso. Okay, qui vedete due casette, cioè sono due mangiatoie queste, e una, quella un po' più tonda, esagonale, cioè un po' più ampia, e l'altra invece. Quindi adesso Mauro avvicinerà, diciamo, il nostro uccellino pilota alla casetta per un paio di secondi, poi lo toglie. In quel frangente, diciamo, viene scattata la fotografia. Voi vedete lì c'è il numero, diciamo, si è accesa un po' una lucetta rossa là vicino e ha scattato in effetti due foto da quello che posso rilevare io adesso. E quindi noi ci aspettiamo che sul sito compaiano. La procedura che invia queste foto gira ogni minuto, perché non è che c'è un'urgenza ad averle, però la foto poi viene scattata, diciamo, sul momento stesso. Sta facendo
Non arriva la prima, arriva la seconda.
altro. No, arrivano. E quindi, diciamo, dobbiamo solo aspettare un attimo che ciò avvenga. Oh,
Eccola.
ecco. Quindi vedete, foto scattata dal Beer Garden, e qui c'è il numero seriale del Beer Garden. Questo è un esempio, insomma, di quello che potrebbe essere il titolo. E questa, diciamo, ora il testo è sempre lo stesso, e qui si può anche cliccare sul dettaglio e vedere come è venuta. Chiaramente in questo caso, diciamo, è mossa, il cellino non si è fermato a mangiare, quindi diciamo c'è stato un movimento veloce. Poi ci sono una serie di impostazioni della fotocamera, sempre dal codice, insomma, che è utile approfondire con chi vorrà, perché si può settare l'autofocus, si può fare in modo invece che il focus sia fisso. Ovviamente più è alta la risoluzione, più le immagini possono venire mosse. Insomma, ci sono anche alcuni aspetti tecnici proprio legati alla fotografia, bisogna vedere. Ecco, è arrivata anche l'altra, e queste altre due sono state scattate quando ormai l'uccellino era andato via. Quindi, diciamo, questo dipende anche dai tempi con cui arriva l'informazione che l'uccellino è presente e poi viene scattata la foto. C'è almeno un secondo di ritardo su questa cosa, un secondo e mezzo c'è. Ma sono tutte cose che si possono poi ottimizzare. Va bene, però insomma ci ha fatto piacere condividere con voi questa presentazione live, proprio di come il meccanismo va ad inserire le immagini all'interno di un blog su internet. E direi che a questo punto ho la parola a voi. Non so se volete raccontarci qualcosa di cosa vi ha spinto a partecipare, la curiosità, quale argomento in particolare vi interessa di più, diciamo, di questo progetto.
Allora, a me il progetto interessa tantissimo perché io insegno in un liceo scientifico in provincia di Frosinone, precisamente a Ceccano. Abbiamo la scuola con intorno un'area verde in cui già qualche casetta è stata installata, ma il liceo scientifico nel quale lavoro lavoro a un'opzione di scienze applicate in cui c'è informatica e una sezione ha anche la curvatura ambientale. Quindi siamo interessati sia alla questione della catalogizzazione degli uccellini, sia alle questioni relative all'informatica, perché i ragazzi hanno tra le materie dell'indirizzo anche questa. E poi, diciamo, siamo in una zona che non è particolarmente felice per quanto riguarda l'inquinamento in generale, e insomma ci interessava monitorare qual è la situazione della fauna intorno alla scuola. Poi vicino abbiamo i Monti Lepini, e i ragazzi fanno anche lì, e c'è la possibilità anche di fare qualche casetta là. Le casette sono già disponibili a scuola perché i ragazzi hanno partecipato, non mi ricordo bene a quale concorso della Lega, e ne hanno, e sono arrivate a scuola, saranno una ventina di casette, quindi già sono pronte per essere sistemate. Per quanto riguarda l'hardware, non è nuovo perché la scuola già possiede svariate schede micro B. Non possiede le schede Raspberry, perché noi ci siamo più indirizzati verso parte che riguarda Arduino, però non c'è difficoltà, insomma, a ottenere quanto riguarda la telecamera. Abbiamo anche la possibilità di fare stampe 3D, perché la scuola è dotata di un laboratorio che ha un paio di stampanti 3D e anche un laser cut. E quindi io ero interessato a capire, per quanto riguarda la parte esterna, come sistemare l'hardware, cioè se è possibile magari costruire da noi un contenitore da mettere vicino alla casetta, proteggere i sensori.
Allora, abbiamo già fatto delle prove anche per la parte 3D per la protezione e abbiamo già stampato, qui non so se si vede, ma in fiera si vedeva, già la copertura della telecamera e abbiamo anche già stampato delle coperture anche per cui abbiamo già visto, ecco, per
Questi
trasportare
sono degli esempi,
di
diciamo, di custodie, no? Per la
custodie.
parte casetta. In realtà poi questa è una custodia adatta alla versione
Ah, ho capito, sì, il
che ha il
GPIO.
resistore, quindi ha alcune
Separato.
parti, diciamo, bucate, proprio per questo motivo. Perché i piedini saldati? Perché se si volesse evitare il microbit sarebbe utile poter disporre appunto di questi piedini su cui collegare il sonar o altri sensori
Certo,
esterni.
sì. Fare tutto con
E c'è
Raspberry.
anche, diciamo,
Certo.
la possibilità di stampare questo che è una protezione per la camera,
Sì.
che è quella che già
E
utilizziamo
questo qui
lì.
già si vede che è già chiusa. Una volta messo qua dentro il Raspberry si può fare
Sì.
tutto.
O altri pezzi, tipo questo che si è rotto da una parte, però questo qui, per esempio, anche qui si infila la camera, ma l'abbiamo trovato su internet questi, quindi si può sia trovare qualcosa su internet già pronto per
O
riadattarlo,
rifarlo.
ma dipende poi anche dalla casetta come è fatta, perché chiaramente il tetto potrebbe avere delle caratteristiche, come vedete lì c'è molto più spazio. Ecco, qui per esempio abbiamo fatto una simulazione in cui è molto più facile mettere il dispositivo a riparo, e in questo caso la microcamera, quando fa la foto, praticamente inquadra l'uccellino che arriva da questa parte
Certo,
e va a mangiare all'interno. Però è sicuramente un lavoro di prova e prova, nel senso, finché non si trova poi una configurazione ideale. Però ecco, già qui c'è un maggiore spazio, infatti pure noi siamo alla ricerca un po' di opzioni con più spazio, però nello stesso tempo è un po' al vento, immagini. Anche uccelli più grandi possono entrare, quindi va coniugato con l'aspetto naturalistico.
sì, io volevo anche chiedere, perché noi abbiamo anche una certa quantità di bat box, qual è la camera adatta in quel caso? Cioè per vedere se ci sono, diciamo, intorno alla scuola o nelle zone limitrofe, c'è una popolazione di pipistrelli.
Ah, e vi interessa verificarlo all'interno della box o nei dintorni?
No, noi vorremmo verificarlo così come per la casetta degli uccelli, se vengono, se sono colonizzate, ecco, quindi
Sì, ci vuole praticamente una telecamera no IR, si chiama, sarebbe la PI modulo 3 no IR. A quel punto poi se il modello normale o il modello wide, ma credo che il modello wide non vi occorra dentro una box, costa di più, non ha senso. E poi no, il LED a infrarossi che vi dà, diciamo, un impulso di luce per poter scattare la fotografia.
Sì, oh, ma il LED infrarossi lo alimentiamo come? Lo alimentiamo con un pin del Raspberry.
Sì, prenderà corrente da un pin del Raspberry e a quel punto verrà acceso solo quando si scatta la foto, un attimo prima di scattare la foto, perché serve alla camera, diciamo, sicuramente un secondo per tarare la luminosità esistente e poi scattare.
Ho capito, va bene, no, è
Sì, sono interessata.
estremamente interessante.
Sì, io penso che voi siete un po', da quello che ci avete raccontato, quindi il connubio perfetto tra tutti gli scenari, diciamo, che questo progetto può abbracciare, perché avete la parte scientifica, quella naturalistica, quella tecnologica, siete già attrezzati magari con alcune casette, insomma, e quindi potreste
Sì,
essere già
questo
avanti
sì,
nel fare delle
sì.
cose. Va bene,
Sì.
ma possiamo anche poi approfondire.
Naturalmente.
Va bene,
Grazie.
grazie
Grazie
a
a
voi
te, a Paola.
per aver partecipato, grazie. Va bene, dai.
Va bene.
Allora, intanto vi ringraziamo, io
Tanto
torno un attimo al
grazie.
PC.
Torno alla tua postazione e manderemo la presentazione via mail, così avete tutti i riferimenti.
D'accordo, allora buon inizio d'anno a tutti quanti.
Grazie, grazie di
Alla
tutto.
prossima.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci, grazie. Ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci.